tutti. Mi sento fortemente a disagio con questa cosa, però cercherò, stavo per prendere questo. E poi mentre vi salutavo ho detto, no, io questo non lo devo toccare. Qualcuno si sente male? Avete bisogno di un bicchiere d'acqua? Vi sentite male? Aspetta, che devo fare? Va bene così? Sono loro che non sentono bene. Ok, sono molto contenta. Posso togliere questo prima di avere la tentazione di prenderlo? Io non sono una persona molto tecnologica. Credo di essere viva in una generazione che non mi appartiene. Ringrazio il Signore che sono ancora viva, ma tutte queste cose, mio marito mi ha dato chiavette. Quando arrivi, digli al ragazzo. E io invece vado in tilt perché sono abituata con i quaderni. Scrivo a mano con la penna ancora. Non ho questa capacità, ma mi devo adeguare con i tempi. Come state? Tutti bene? Volevo cantare al posto di Sara, poi ho voluto risparmiare tutti quanti. Forse riesco meglio a dire qualcosa magari e rimpiazzare, magari fare la parte con molto onore da parte mia del pastore Vincenzo. Vi porto i saluti di mio marito che è alla chiesa a Mazzara. Non siamo venuti insieme proprio perché noi stiamo curando la chiesa di Mazzara e avevamo bisogno di dividerci per questa volta. E comunque a me ogni tanto andarmene per i fatti miei mi fa anche bene, perché torno a casa più innamorata di prima. Guarda gli uomini come mi guardano male. Voglio incoraggiare tutte le donne, sorelle, amiche presenti. Ogni tanto una piccola fuga fa bene al matrimonio. Anche perché i mariti ci apprezzano di più. Giusto? Allora, sono molto contenta e gioiosa nel mio cuore, soprattutto perché quello che abbiamo, la lode che è stata fatta stamattina, l'adorazione, hanno centrato la parte del mio messaggio che io dovrò usare per introdurre il mio messaggio. Voi direte, perché devi introdurlo? Sì, ci vuole un'introduzione. Perché, come abbiamo imparato con tutti quelli che hanno studiato con me e mio marito, prendere un principio o un versetto o una cosa fuori dal contesto non ha senso. Quando ci si approccia alla parola di Dio bisogna fare una introduzione, dove è messa quella parola, perché è messa lì, a chi è rivolta, a chi è che la dice, perché la dice proprio in questo momento. Questo perché? Perché ci aiuta a comprendere meglio il carattere di Dio e chi Dio è, come lui agisce. E questa conoscenza ci porterà nei momenti di deserto e di difficoltà della nostra vita, nei momenti quando tutto non funziona e tutto va storto e non va come tu avevi pensato, pregato, digiunato, scippato i capelli, hai fatto tutto, ma non va come volevi tu. Anzi, a volte va proprio completamente all'opposto. Lì la nostra fede viene scossa e si vede veramente quanto conosciamo del carattere di Dio Padre. Amen? Non so se vi è mai capitato a voi e non so qual è la vostra relazione con Dio, conosco la mia. A volte a me viene più facile parlare con Gesù che con Dio, perché Gesù è Gesù. Lui mi capisce. Nella mia stupidità io vedo Dio. Dio seduto sul trono. Capita solo a me? Voi avete tutti alzato le mani. Capita solo a me? No, anche a voi. No, che parli di Gesù molto più... Poi quando l'argomento è Dio, improvvisamente ti accasci, perché dentro di te ti viene un santo timore. Giusto? Giusto? Capita anche a voi. Io voglio parlare con voi di un principio che è nel Nuovo Testamento, ma per dare forza a questo principio affinché oggi voi possiate andare a casa, uscire di qua e non solo essere gioiosi, ma riposare in Dio. Il mio desiderio, la parola che Dio ha messo nel mio cuore è affinché tutti quanti noi possiamo uscire di qua, io per prima, perché la parola è stata data a Michela, per cui ce ne avevo bisogno io. O la voglio condividere con voi perché è l'unica cosa che mi fa andare avanti quando sono nelle difficoltà. È l'unico cosa alla quale mi posso aggrappare con le mani, con i denti, perché ho questo nella mia vita che mi aiuta a comprendere le cose che io non comprendo. Ma per fare questo ho bisogno di fare un'introduzione, perché sto facendo uno studio che parla della vita di Abramo. E Abramo è un personaggio biblico, e tramite la vita di Abramo e di altri personaggi biblici, figure bibliche molto importanti, Dio ha sempre dato e ha sempre desiderato rivelare se stesso e il suo carattere all'uomo che lui aveva creato. Ha sempre desiderato avere una relazione, e con ogni individuo che lui ha chiamato, lui si rivelava a ciascuna, in ciascuna delle circostanze della vita di questa persona. E attraverso i nomi, anzi, a Dio veniva dato un nome a seconda della circostanza che la persona viveva, giusto? E forse Abramo, fra tutte le figure bibliche, è quello che ha avuto questa rivelazione progressiva di questa voce che gli ha detto: l'Eterno disse ad Abramo, esci da Ur dei Caldei e vai, dove? In un posto che ti faccio vedere, tu comincia a partire. Questa voce ha cominciato a parlare così, e Abramo, seguendo la voce, ha cominciato a sperimentare personalmente, attraverso le circostanze della sua vita, lui dava un nome a Dio. L'unica figura che ha avuto il coraggio di dire «Ne, ma tu come ti chiami?» è stato Mosè. Perché quando Dio ha chiamato Mosè da un pruno che bruciava ma non si consumava, Mosè si è avvicinato per guardare questa cosa, e qualcuno gli ha detto «Mosè, Mosè, come nel film, i dieci comandamenti, Mosè». E lui, quando Dio gli ha detto tu devi andare a liberare il mio popolo, io ti mando da Faraone, tu andrai e non ti preoccupare perché io sarò con te. Lui gli ha chiesto, ma se mi chiedono chi è che ti manda, tu come ti chiami? E per la prima volta Dio dà lui un nome a un essere umano riguardo a se stesso, giusto? Qual è il nome che gli ha dato? Me lo sono scritto perché è in ebraico e non lo so a memoria. In realtà in italiano è io sono colui che sono, in aramaico era Eye Asher Aye. Io sono colui che sono. Per cui anche Mosè aveva avuto questa grande rivelazione di un Dio infinito, eterno, senza tempo. Ma come voi ben sapete, perché tutti voi leggete la Bibbia, vero? Ah, nessuno alza la mano. Tutti voi leggete la Bibbia. Chi non la legge, incominci. Ci sono tanti, tantissimi nomi che raccontano come Dio è. Ad esempio, dopo questa grande rivelazione, Dio appare ad Abramo e gli dice, io sono Yah. Questo è il nome di Dio che gli ebrei non pronunciano mai, che è la lettera Y, la H, W, H. Hanno aggiunto due vocali nel tempo e hanno cominciato a chiamarlo Yahweh, poi diventato Jehovah. Ok? Ma il suo nome è questo, Yah, perché lui è l'alito di vita. Amen? Adamo non era niente, Dio lo ha creato, poi ha fatto ed è diventato un'anima vivente. Che bello, eh? Che il nome di Dio è vita, è fiato, è respiro, è dentro di te, è dentro di me. Ma nel tempo Abramo ha avuto una rivelazione molto forte di come Dio era El Shaddai, l'Onnipotente. Lui era El Elohim, il Dio creatore, forte, potente. Poi era anche Jehovah, Yahweh Rafa. Vi ricordate quel canto bellissimo che dice Rafa, Yahweh? No, vi risparmio perché faccio venire mal di pancia anche a me stessa. Ma lui è quello che ci guarisce. Lui è Yahweh Jireh, quello che provvede. Lui è Yahweh Kadesh, l'Eterno che ci santifica. Nel tempo lui si rivelava con i nomi, ascoltate, lui è sempre Yahweh. Prima di ogni cosa lui era quello, era l'Iddio, Shalom, la nostra pace. Lui è anche Yahweh Sabaoth, l'Iddio degli eserciti. Lui è Yahweh Nissi, la nostra bandiera. Ma che bello, pensate, Dio Padre seduto sul trono, Dio, l'Eterno, il Signore, è tutto questo per la tua vita e per la mia. Il suo desiderio di rivelarsi in questi aspetti verso un popolo che lo doveva rappresentare. Lui ha detto a Israele: io ho scelto te, non è che tu sia tanto meglio degli altri popoli, sono solo io che ti ho scelto come mio tesoro particolare. Non hai più talenti degli altri, non sei neanche un popolo numeroso, sei una nazione piccolina, però io ho scelto te. E ho scelto te per essere il tuo Dio e per essere questo Dio che stiamo descrivendo. Chi di voi ha tempo? Andate a fare uno studio sui nomi di Dio. Se volete le scritture, io ve le posso mandare in privato, dove Dio si rivela in tutti questi aspetti. Non ho tempo adesso per andare, ma per poter condividere con voi questo aspetto che Dio ha messo nel mio cuore di stamattina, ho dovuto dimostrare a tutti voi qualcosa che Dio ha detto al mio cuore. Probabilmente voi lo avevate già notato, io no, io l'ho notato circa 2 o 3 settimane fa. Ho deciso ultimamente di ricominciare a leggere, di leggere la Bibbia come un libro, non solo per studiarla, ma come un libro. Per cui ho detto: vabbè, inizio da Matteo. Non è la prima volta che lo faccio, però fa sempre bene leggerla senza cercare di capire tanto, solo leggerla. Una lettura. Ho cominciato a Matteo e sono arrivata a Matteo capitolo 5, 6 e 7, che sono le beatitudini. Matteo 5, 6 e 7, cronologicamente è stato il primo grande sermone pubblico che Gesù fa. Folle, migliaia di persone hanno ascoltato questo suo parlare. Ora, dobbiamo renderci conto che Matteo 5, 6 e 7 è messo in un contesto particolare. Gesù è venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Lui è venuto dal popolo di Dio. Ok? Quando parla Gesù, sta parlando a un popolo che la scuola domenicale la faceva bene. Loro sapevano chi era Yahweh, perché era proprio cultura ebraica. Un bambino dai 6 anni ai 12 anni doveva sapere a memoria i primi 5 libri della Bibbia e i profeti, a memoria. Noi sappiamo neanche il Salmo 23 quasi a memoria. Loro studiavano Genesi, Esodo, Numeri, Deuteronomio, Levitico e Deuteronomio a memoria, e i profeti, per cui la legge e i profeti. Quando Gesù è arrivato parlando e dicendo le cose che adesso leggeremo insieme, non parlava a persone che non capivano quello che lui stava dicendo, sapevano, e sapevano molto bene. Voglio leggere con voi Matteo capitolo 6. Ho chiesto, mi dimentico sempre il tuo nome, Federico. Fede, ma che nome? Un nome, una garanzia, Fede. Eccoci qua. Gesù comincia a parlare e dice: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fate elemosina, non fate suonare la tromba, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa palesemente. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Ora, quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, per non mostrare agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesoro in cielo, dove le tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo? Poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Penso che stamattina abbiamo letto abbastanza Bibbia per tutta la settimana, vero? Le persone che studiano con me e che studiano con il metodo induttivo si rendono conto dopo un po' di tempo che quando la Bibbia ripete una frase o una parola in continuazione è perché vuole fare un punto, perché nella ripetizione lo Spirito di Dio vuole rivelare qualcosa. Mentre stavo leggendo, perché io ho letto solo Matteo capitolo 6, Ma da Matteo capitolo 5, dal versetto 16 in poi, Gesù nel suo primo grande discorso pubblico porta un aspetto di Dio che nel Vecchio Testamento non era mai esistito. Dio si era rivelato in tanti modi, aveva rivelato tutta la sua potenza, la sua benignità, la sua giustizia, la sua santità, aveva rivelato agli uomini di Dio e ai profeti, a tutti quelli che lo hanno seguito con fedeltà e al suo popolo Israele gli aspetti del suo carattere, ma lui rimaneva sempre Yahweh, con tutti i suoi attributi, ma lui era Yahweh. Ma questa mattina noi abbiamo a che fare con un altro aspetto che solo il Figlio poteva portarci, è che lui è Padre. Non solo è Padre, lui è Abba, che è un rafforzativo che si trova nel Nuovo Testamento, che gli ebrei convertiti avevano aggiunto alla parola greca pater, che significa padre, pater nostro, dal latino, la parola che era padre, gli ebrei che si erano convertiti a Gesù, che venivano dalla legge e venivano da quella che era stata la rivelazione della legge ai profeti, avevano aggiunto Abba, padre. Quando ho letto il capitolo 6, la cosa che saltava dal testo della mia Bibbia, io riuscivo solo a vedere tutte le volte che Gesù diceva il Padre vostro, il Padre tuo, il Padre vostro, tuo Padre, vostro Padre. E ho cominciato quella mattina a meditare e a pregare alla presenza di Dio su quante volte avevo compreso nella profondità del mio cuore che Dio è Dio, creatore del cielo e della terra. Lui è il creatore di ogni cosa, ma lui è anche mio papà. Lui è anche tuo papà. Allora ho cominciato a paragonare, naturalmente, quella che è la parte umana dei papà. E io so che ci sono figure in mezzo a noi, persone in mezzo a noi, che hanno avuto una figura paterna forse negativa. So che ci sono papà terreni, papà naturali, che non sono stati dei papà ideali, che non hanno avuto cura, attenzione, a volte perché non hanno potuto, a volte perché hanno dato più importanza a crescere una famiglia e a portare a casa da mangiare più che all'aspetto emotivo o di sostegno morale nel confronto dei figli. E molti di noi sono cresciuti in case dove il papà, anche se non c'era, magari era meglio. Alcuni hanno avuto dei papà violenti, peggio, non solo non erano presenti, quando erano presenti erano anche violenti, poco attenti, alzavano la voce, non avevano mai comprensione, anzi ti facevano voglia di scappare di casa. E alcuni lo hanno fatto. E quello che Dio, mio padre, ha detto a me, e ha detto proprio questo, io, questa è la meditazione che ho fatto con lui. Gli ho detto: Signore, ma c'è tanta gente che ha avuto una figura paterna atroce ed è difficile andare da loro a parlare di te. E lui mi ha detto: ma è proprio per questo. Io voglio essere per loro il papà che loro non hanno mai avuto. Non voglio essere solo il tuo Dio, Michela. Non voglio che tu pensi solo che io sono seduto su un trono con una bacchetta che sta attento solo a tutte le volte che tu sbagli. Io vorrei solo che tutto il mio popolo capisse che io sono un padre orgoglioso dei suoi figli, che vede gli sforzi che fanno e che li sostiene a prescindere dalle loro fragilità. continuo a essere loro padre, Michela, come tu sei la mamma di Ismaele, quando Ismaele non si comporta come a te piace, quando lui ragiona in un modo diverso dal tuo, quando non ti ascolta quando gli dai un consiglio, quando vuole fare di testa suo, quando lui è ribelle, tu non smetti di essere sua mamma e non smetti di amarlo come colei che l'ha partorito. E se tu, che sei un essere umano, riesci a fare questo con tutte le tue debolezze, io so amare di un amore perfetto e sono un papà perfetto. Ma c'è poca rivelazione che io sono padre. E il mio popolo, quando viene da me, si presenta davanti a me con riverenza, con timore, ma non viene mai a corrermi incontro come un bambino correrebbe in braccio a suo papà. E invece quello che Dio desidera da me e da te è proprio questa relazione. E sapete cosa succede? Che è proprio quando ci troviamo nel deserto, quando ci troviamo nelle difficoltà, quando le cose non vanno bene, quando ci troviamo nella malattia, che perdiamo di vista che lui è papà. Lui lì diventa il Signore e io devo pregare, l'Eterno guarisce, lui è il Signore. Lì non cominciamo a non sentire più la sua paternità. Cominciamo a pensare, se Dio vuole, se il Signore mi ascolta. Vero? Vero? Solo io lo faccio, voi no. Ma io sono così e mi dimentico, quando sono nella sofferenza più profonda, dimentico che lui è mio papà e con mio papà posso stare seduta sul divano a fare la zucchina, lui continua ad amarmi in un modo incondizionato. Non è che se mi metto a leggere tutta la Bibbia in un giorno mi ama di più. E non è che se tu preghi di più, lui ti ama di più. E non è che se ti accendi la radio e canti tutte le canzoni della Hillsong, ti ama di più. Puoi stare seduta come faccio io, sul divano, come una zucchina, e dire, non ho proprio voglia di fare niente, sono proprio arrabbiata, ho il cuore rotto, mi viene da piangere, non ho neanche voglia di pregare. Tanto tu fai quello che vuoi. Io così gli dico. E faccio come Israele. Sono un popolo dal collo duro. E lui mi dice, guarda che io sono tuo papà, io ti ho fatto, ti conosco di dentro e di fuori, Michela, ti rovescio come un calzino. Tutti puoi imbrogliare, ma a me non mi imbrogli. E a volte scriviamo delle frasi eclatanti su Facebook. E dentro abbiamo il cuore piccolo così. Ma quella è la frase giusta da scrivere. Vero? E in realtà tu vorresti scrivere, sono proprio demoralizzata oggi. Avrei tanto bisogno di aiuto. Io non ho mai letto, mai. Io non ho mai pubblicato. Avrei tanto bisogno di aiuto oggi perché mi sento una schifezza. Qualcuno di voi l'ha fatto? No. L'Eterno è il mio pastore, non ti scoraggiare, lui è vicino a te. E quando io sono triste e sono ferita e sono amareggiata, queste frasi mi fanno venire un nervoso che voi non ne avete idea, perché tutti questi versetti il mio spirito li conosce, è la mia anima che piange e alla mia anima può parlare solo papà e alla tua può parlare solo papà. Allora, stamattina proviamo a fare cadere un poco delle nostre maschere. Amen? Senza avere paura gli uni degli altri, perché io sono più trasparente di così, non potrei essere. Anzi, ci sono qui fratelli che hanno condiviso la parola con me, che sanno che io sono proprio così. E voglio essere così perché non ho niente di guadagnato verso di voi, a darvi un'immagine di Michela che non rappresenta la realtà. Perché io spesso mi dimentico che sono figlia. E quando mio figlio è sdraiato sul divano che si guarda Netflix, io non lo amo di meno. Lo sapete? Quello è il mio Ismaele. Ho fatto l'immagine chiara? Tuo figlio sdraiato col telefonino e tu sei lì che vai avanti e indietro. Giusto? Perché noi abbiamo la tendenza a commuoverci se li vediamo pregare o leggere la Bibbia nella loro stanza. Lì, proprio petto di un tacchino camminiamo. Ma quando li vediamo in quel modo, sdraiati sul letto, che fanno le zucchine, cioè non fanno niente, non studiano, non fanno quello che dovrebbero fare. Sapete qual è la differenza fra noi e Dio Padre? Che Dio Padre ci ama anche quando siamo sul letto col telefonino acceso. Ora voi direte, Michela, stai incoraggiando a stare sul letto a guardare il telefonino? Se è quello che hai bisogno, va bene. Se hai bisogno di riposare un po' il cervello, va bene. Se hai bisogno di stare... non ce la faccio oggi, va bene. Wow, che cosa che ho detto stamattina. Tutti quanti avete fatto segno di no, invece Dio a me mi ha detto sì, Michela. Stai seduta, riposa. C'è Gesù che intercede per te. Se non hai voglia di pregare, c'è un avvocato presso di me. Lui si chiama Gesù e lui è quello che ti porta avanti, davanti a me. Quando ti guardo, c'è sempre mio figlio nel mezzo, che dice, oggi Michela è un po' zucchina, però vedrai, domani ritornerà ad essere quella persona forte. Quante volte siete proprio deboli, ma dovete fare i forti? Qualcuno può alzare la mano? No, perché io alzo la gamba ballata. Però io voglio che tu vada a casa oggi sapendo che Dio ti ama così come sei. Certo, lui vuole passare del tempo con voi? Sì. Vuole passare del tempo in comunione con me? Sì. Ma quando andremo in cielo, tutti quanti noi, non è che avremo molto da fare. L'unica nostra cosa che dovremo fare è adorare il nostro Signore. Come abbiamo fatto stamattina qua. Non ci saranno opere che tu potrai fare per ingannare qualcuno? Non dovrai pulire la chiesa? Chiedo scusa alla squadra 2. Quello che avrà valore sarà solo e soltanto la nostra capacità di stare alla presenza di Dio e di godere appieno del suo amore incondizionato. Gesù ha presentato il Padre. E io ho detto quella mattina, Signore, ma perché il Vecchio Testamento ti conoscevano in un modo e poi dopo nel Nuovo Testamento è arrivato tutta una valanga di cose incredibili che confermavano il Vecchio? Ma avete letto quello che abbiamo letto insieme? Prima tu dovevi perdonare 3 volte, poi dopo potevi anche sputare in faccia la gente. Con Gesù? No, devi amare i tuoi nemici, devi fare del bene. Gesù è venuto ad abolire l'ipocrisia, che era il fondamento dei farisei. Tutto il capitolo 5, 6 e 7 sembra che Gesù sia proprio un rivoluzionario che viene e dice «Guaglio, tutto quello che è stato detto fino adesso!» No! Peggio, se i tuoi nemici ti fanno del male, li devi amare, devi pregare per loro, ti danno uno schiaffo, tu devi dire uno di qua. Ed era assolutamente assurdo parlare così, perché quelli che lo ascoltavano non erano persone che non conoscevano la legge. Ecco perché Gesù è stato così controcorrente. Ed è stato anche controcorrente quando ha presentato il Padre vostro. Quando vi accostate a Dio, ricordate che Lui è Padre vostro. E se avete visto nella scrittura, a un certo punto dice quando tu preghi e lo rende personale, il Padre tuo. il Padre mio, che vede quando io vado nella mia cameretta, vede quando vado in bagno, mi vede quando sono a Marsala, e tutti voi non mi vedete, ma lui sì, perché lui è mio Padre e lui sa tutte le mie fragilità e le mie debolezze, ma lo sai, sa anche tutte le tue. E quello che lui non sopporta è l'ipocrisia. E l'ipocrisia sono le persone che si mettono una maschera e fanno credere agli altri di essere qualcosa che loro non sono. E questo può succedere anche con una bella frase scritta su Facebook. E tutti pensano, wow, com'è spirituale la sorella Michela. Invece la sorella Michela è alle canne del gas. Ma tu non lo sai, il Padre mio lo sa. Che tu mi valuti per quello che io pubblico. Purtroppo è così. E se qualcuno pubblica qualcosa di diverso, subito diciamo, no, ma deve stare proprio male questo, ma tu hai visto cosa ha pubblicato? Hai visto? E siamo tutti là che guardiamo quello che pubblica la gente. E non ci rendiamo conto che possono scrivere e dire quello che vogliono. Solo Dio conosce i cuori. Perché lui è papà. È papà. Possiamo essere sinceri con papà. Possiamo andare a casa ed essere figli, che non vuol dire che sei autorizzato a sbagliare, a peccare. Vuol dire che quando ti senti solo, e quando ti senti nel deserto, e quando hai bisogno di un abbraccio, e quando sei stanco, e quando non hai voglia di fare le cose, perché veramente sei in un momento della tua vita dove la tua fede sta passando per il fuoco. Quando una cosa passa per il fuoco, non è il momento migliore, non hai voglia di ridere, non hai voglia di scherzare, non hai neanche voglia di uscire con i fratelli. Vorresti solo nasconderti e metterti in un angolo. Quando ci sono questi momenti, lui è papà e lui lo sa. E non è cercando con la tua forza o io, sforzandomi e mettendomi io con le mie forze, non posso cambiare la mia condizione. L'unica cosa che mi può aiutare, o perlomeno che aiuta me, è sapere che lui è mio papà. Sapere che con lui posso essere trasparente e dirgli, Signore, oggi è proprio una giornata che non ho neanche voglia di fare la zucchina. Perché è mio padre, perché lui è Abba. E ci sono molte scritture, oltre che a quello di Matteo, nel Nuovo Testamento, con gli Atti degli Apostoli, nella lettera ai Galati. Ma prima di questo, vi ho portato una cosa che probabilmente alcuni di voi hanno già visto, ma che quando l'ho visto, fatalità, l'ho visto 3 giorni dopo che avevo fatto questa preghiera e mi ero scritta questi appunti mentre Dio parlava al mio cuore. Guardate come Dio è grande, perché io una volta che ho sentito questo consiglio che Dio mi dava, nel momento in cui avevo voglia di piangere, lui mi diceva, tu piangi, Michela, perché io sono tuo papà. Va bene che piangi, va bene che ti arrabbi, va bene che ti ribelli, va bene anche che mi dici perché, non c'è problema. Non ascoltare soltanto quelli che ti dicono, ah, tu devi solo credere perché Dio sa, va bene, Dio sa, ma io ho voglia di piangere, ok? Poi che lui sa anche che ho voglia di piangere, tanto vale che piango, non che mi trattengo perché così nessuno mi vede piangere. Giusto? Oh. Allora, gloria a Gesù. Ho chiesto al mio amico Fede, ho portato un video, perché una volta che io ho preso coscienza, e voi prendete coscienza, di questa verità, a chi non l'ha ancora presa, perché magari voi siete già arrivati più di me, e gloria a Dio, sono orgogliosa, non sono invidiosa, ma quello che vorrei che ci chiedessimo un po' tutti quanti, è una volta che io so che Dio è mio padre, cosa si aspetta Dio da me? Cosa si aspetta il padre da una persona che ha capito che è figlio, che è figlia? Vi ho portato un video, spegniamo le luci E preparate i fazzoletti. Tan taradà, via! Musica!
It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late. It's a fool's game, nothing but a fool's game, standing in cold rain, feeling like a clown.
Salut papa. Joyeux Noël.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late.
Amen. Amen. Questo rende l'idea, eh? Tu hai un papà in cielo che sta danzando per te. No, è seduto sul trono con la bacchetta, che dice, appena sbagli, no, lui è così, lui balla per te, per farti divertire, ed è anche scritturale quello che vi sto dicendo, perché è scritto, mi sembra, nel profeta Sofonia, l'Eterno si rallegrerà per via di te e gioirà per via di te. Dio prova gioia quando ti guarda, lui balla per te, e avete visto come il ragazzo cresce? E come prende in giro questo padre sciocco che balla quando lui ha 7 anni, quando è un adolescente? Il papà lo mette in imbarazzo, perché l'amore ti mette in imbarazzo a volte. E quando diventi un adulto e sei in macchina e tuo padre ti mette sempre la stessa canzone e tu guardi il padre come per dire non hai capito niente, io capisco molto di più. Poi dopo diventi tu papà. E improvvisamente ti ricordi. Eh? E cosa fai? A tuo figlio metti la stessa canzone e cominci a ballare. Hm? Cosa vuole che Dio facciamo? Cosa vuole Dio che noi facciamo? Dovremmo tutti quanti imparare ad amare con lo stesso amore che Lui ha. Hm? Ad amare Lui incondizionatamente. Ad amare noi stessi come amiamo il nostro prossimo, o ad amare il prossimo come amiamo noi stessi, ad amare la Chiesa con questo tipo di amore, ad amare le persone che attraversano momenti particolari, persone che fanno cose, fratelli e sorelle che non si comportano bene, che non hanno quella testimonianza gloriosa che hai tu, che invece sei sempre perfetto o perfetta. Dio si aspetta da noi che facciamo come quel bambino che è cresciuto con un papà che lo amava, e l'unica conseguenza, quando cresci e comprendi che Dio ti ama come un papà, tu cominci ad amare gli altri con lo stesso amore che Lui ti dà. Ora, dopo esserci devastati con questo video che ha fatto piangere tutti quanti noi, la parola di Dio ci incoraggia in una cosa bellissima. Perché ho detto che è così una cosa che mi dà forza? Spero che questa mattina possiate tutti quanti andare a casa avendo preso forza nell'amore che Dio ha per voi come papà. Gesù sulla croce non ha gridato Elohim! Lui non ha gridato quello. Non ha neanche detto El Shaddai! Lui ha detto Abba. Lama sakta. Lui ha chiamato il Padre, e quella mattina che stavo pregando ho detto: Signore, perché nel Nuovo Testamento Perché io ho detto, aspetta un attimo, ma nel vecchio nessuno mai ha chiamato Dio Padre? Ho fatto i compiti per voi, sono andata a vedere, nessuno ha mai chiamato Dio Padre. Perché solo il figlio poteva rivelare il papà. Gesù ha detto, chi ha visto me, ha visto il padre. È come quando vedi qualcuno che ha dei genitori, tu gli dici, sei proprio tuo padre, gli hai tagliato la testa. Vero? Gesù stesso ha detto, io e il padre siamo uno. Se tu vedi me, hai visto il padre. Però questa confidenza con Gesù per noi è facile, ma la stessa confidenza di figlio o di figlia, di andare a casa oggi e dire, tu sei mio papà. Non importa quante volte sbaglio, non importa quante volte sono fragile, non importa quante volte vengo meno, Signore. Il giusto, tu hai detto che cade 7 volte al giorno e si rialza. Come un papà fa con un bambino. Quando cado, voglio prendere la tua mano e con il tuo aiuto rialzarmi. Perché così fa un papà con il suo bambino che cade. Lo prende e lo rialza. Ho chiesto a Federico di mettere la scrittura di Romani 8:15, che dice così, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale noi parliamo e gridiamo. Abba Padre, non devi avere paura di essere mancante, non devi essere pauroso riguardo ai tuoi fallimenti. È vero, c'è ancora tanta strada da fare, sì, ma non siamo più quelli che eravamo una volta. Non siamo ancora quelli che dovremmo essere. Abbiamo un po' di strada da fare, vero? Ma non siamo neanche più quelli di prima. Se ci voltiamo, caspita, ne abbiamo fatta di strada. Amen? Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo pregare.